Nella giornata mondiale del rifugiato, l'ennesimo naufragio nel Mediterraneo, almeno 50 migranti morti erano partiti il 12 giugno dalla Libia per raggiungere l'Europa. L'appello di Mattarella, la comunità internazionale contribuisca alla solidarietà tra i popoli. Il cessate il fuoco non ferma i raid in Libano. L'esercito israeliano ha ucciso 16 libanesi da questa mattina, poche ore dopo aver annunciato la tregua concordata con gli Hezbollah. L'escalation rischia di far saltare ancora una volta i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Witkoff sarebbe in viaggio verso la Svizzera, ma nessuna notizia da parte iraniana. Israele intanto colpisce anche Gaza. Almeno 4 persone sono state uccise oggi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, morto in media un bambino al giorno. La destra di governo fa quadrato attorno a Giorgia Meloni dopo il duro attacco di Donald Trump. A Palazzo Chigi annulla il viaggio negli Stati Uniti di Tajani e diserta le celebrazioni per la festa del 4 luglio. La presidente del Consiglio è però preoccupata. Non credo finisca qui. Da oggi 8 città con il bollino rosso per il caldo estremo. Le temperature raggiungeranno i 38 gradi con notti tropicali. Per i meteorologi l'anomalia è la durata di questa ondata di calore, che proseguirà almeno fino a fine mese. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 13. Almeno 50 migranti sono morti nel naufragio di un'imbarcazione partita il 12 giugno dalla Libia per raggiungere l'Europa. Lo ha comunicato oggi Abrin, un gruppo di attivisti che osserva gli spostamenti dei migranti nella Libia orientale. Secondo l'associazione sono stati recuperati 11 corpi, mentre 40 persone risultano ancora disperse. La Guardia Costiera Libica e la Mezzaluna Rossa della città orientale di Tobruk hanno detto di aver recuperato alcuni corpi trasportati a riva dalla corrente. Oggi è la giornata mondiale del rifugiato. Il presidente della Repubblica Mattarella si è rivolto alla comunità internazionale chiedendo di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire alla solidarietà tra i popoli. Un appello che si scontra con quanto sta accadendo in Europa e Italia, a partire dal patto europeo sulle migrazioni e il Return Hub, strutture costruite in paesi terzi al di fuori dell'UE per detenere i migranti, di cui il governo italiano è capofila. Sullo stato del diritto di asilo in Europa ascoltiamo Gianfranco Schiavone dell'ASGI, l'associazione studi giuridici sull'immigrazione.
Lo stato del diritto d'asilo, devo dire, in Europa è uno stato catastrofico. L'Unione Europea nel corso degli ultimi anni ha sostanzialmente deciso di intraprendere una vera e propria guerra contro il diritto d'asilo, cercando di sterilizzarlo, di ridurre questo diritto ha un esercizio appunto minimo, ed è rimasta solo l'ossessione della chiusura e il tentativo che parte proprio in questi giorni di applicare delle procedure accelerate prevalentemente alle frontiere esterne, finalizzate a esaminare le domande d'asilo in modo rapidissimo, con procedure sommarie, con una sostanziale impossibilità per le persone di difendere, di impugnare le decisioni negative, perché i termini sono irragionevolmente brevi, e tutto questo sempre con l'immaginario politico di dimostrare che la maggior parte delle domande d'asilo sono infondate e che le persone verranno poi rimpatriate, ma questo non accadrà. Quello che invece accadrà è che semplicemente l'Europa si riempirà di centinaia di migliaia di persone allo sbando in tutti i paesi dell'Unione Europea, persone non rimpatriabili in nessun modo, né per ragioni giuridiche né per ragioni di fatto, e che invece avremmo dovuto proteggere ed integrare anche a beneficio dell'insieme degli Stati europei.
I colloqui tra Iran e Stati Uniti dovrebbero cominciare in Svizzera nei prossimi giorni, lo fanno sapere fonti pakistane, mentre secondo quanto riportato dai media statunitensi l'inviato di Trump, Steve Witkoff, sarebbe già in viaggio verso la Svizzera. Anche il ministro degli esteri iraniano dovrebbe partire nelle prossime ore, ma la situazione resta ancora molto instabile. Teheran infatti ha ribadito di essere pronto a far saltare tutto anche oggi se Washington mancasse di far rispettare il cessate il fuoco in Libano. Da ieri è teoricamente in vigore una tregua, un cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, che dovrebbe riguardare anche il Libano del Sud, ma i raid aerei non sembrano essere Sì, mai fermati. In queste ore in Libano 16 persone sono state uccise dai raid israeliani. L'esercito di Tel Aviv ha detto che i raid sono stati lanciati in risposta ai missili lanciati nella notte da Hezbollah. Il gruppo libanese ha detto oggi, parlando con Al Jazeera, che un cessate il fuoco senza ritiro di Israele dal territorio libanese non ha alcun senso. Netanyahu ha più volte ribadito che l'esercito non si ritirerà. Lorenzo Trombetta è giornalista, esperto di Medio Oriente.
Che cosa significa cessate il fuoco? Perché mai Hezbollah dovrebbe interrompere l'attività di resistere a un nemico invasore quando lo stesso nemico, come è accaduto anche dopo il 17 aprile, continua con i suoi bulldozer, con le sue attività, a fare di quel territorio del sud del Libano quello che vuole? È un'attività di guerra quello di abbattere una casa o quello di distruggere un campo? È un'attività, beh, secondo il diritto internazionale sì, e quindi il diritto internazionale legittima anche l'attività di persone armate, in questo caso Hezbollah, che cercano di sparare contro chi in quel momento sta distruggendo una casa. Questo ha a che fare con quello che sta avvenendo. Trump può fare quello che gli pare, ma sul terreno gli attori forti locali rimangono. Israele e Hezbollah, noi e te, tra 2 o 3 anni continueremo a dirci le stesse cose. Grosso modo, le palline sul terreno con questo modo di fare rimarrà. Impossibile, Martina, pensare che da 2 o 3 anni gli Hezbollah si sono, diciamo, tranquillizzati e in Israele abbia vinto un governo di sinistra apparentemente aperto e inclusivo che voglia cambiare la dinamica. Quindi dove andiamo? Andiamo verso una radicalizzazione della violenza e del conflitto. Qui continueremo a parlare di un sud del Libano occupato, perché io non credo che Israele voglia ritirarsi dal sud del Libano. Secondo me ci può essere una nuova occupazione decennale, come è avvenuto dal 78 in poi dal sud del Libano. Secondo me stiamo andando verso un'occupazione stabile israeliana nel sud del Libano, con un aumento della resistenza armata di Hezbollah, con quindi costi umani impressionanti e una radicalizzazione su tutti i fronti.
L'esercito israeliano ha bombardato questa mattina anche un condominio a Gaza City, uccidendo almeno 4 persone. Dall'accordo di cessate il fuoco dichiarato nell'ottobre dello scorso anno, più di 4.000 palestinesi sono stati uccisi o feriti. Martina Stefanoni.
Sono passati 8 mesi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza, 253 giorni. Da allora, 265 bambini sono stati uccisi, più di uno al giorno. Sono stati uccisi nelle loro tende, a scuola, mentre camminavano per la strada, mentre aspettavano un pezzo di pane, un sacco di farina o una bottiglia d'acqua. Sono stati uccisi mentre giocavano a calcio o mentre pescavano. Sono stati uccisi da soli o con i loro genitori. Sono stati uccisi da proiettili, droni e bombe. Come quella che questa notte è stata lanciata da Israele su un condominio a Gaza City. Sono morti un papà con le sue 2 bambine. La mamma è stata ferita ed è morta oggi, in ospedale. Si muore ogni giorno nella striscia di Gaza. Si muore anche per le malattie che non vengono curate, si muore di stenti, si muore perché gli aiuti umanitari non vengono fatti entrare liberamente, come dovrebbe essere. Si muore mentre si continua a chiamare ciò che succede cessate il fuoco. Sono più di 1.000 in totale le vittime di questi 8 mesi, oltre 3.000 i feriti, mentre l'esercito israeliano sta ampliando la propria area di occupazione. Se starnutisci vicino alla linea gialla, rischi di essere colpito da un proiettile, ha detto ieri il portavoce dell'UNICEF James Elder. La realtà dei fatti nella striscia ad oggi, 8 mesi dopo quel cessate il fuoco, rende senza senso anche solo valutarne la qualità e impone invece di analizzare la credibilità di definirlo tale.
La destra fa quadrato attorno a Giorgia Meloni dopo il duro attacco di Donald Trump. Palazzo Chigi ha annullato il viaggio previsto per oggi a Miami del ministro degli esteri italiani. L'altro appuntamento che verrà disertato dal governo è il ricevimento organizzato dall'ambasciata americana a Roma per il 4 luglio. La presidente del Consiglio è però preoccupata, non credo finisca qui. Avrebbe confidato ieri ai suoi collaboratori lasciando il Consiglio europeo. Il presidente Trump ha dimostrato in questi anni di essere imprevedibile. Cosa ci dobbiamo dunque aspettare nei confronti del governo italiano? L'abbiamo chiesto al giornalista e americanista Martino Mazzonis.
Allora, Trump senz'altro può cambiare idea e fare retromarcia non domani, ma tra qualche tempo, quando si tratterà di occuparsi di un'altra questione per la quale avrà bisogno della partnership dell'Europa, per cui potrebbe cambiare naturalmente idea, oppure questa sorta di tensione, diciamo, potrebbe rimanere. La verità è che siamo andati avanti e indietro, che sia Macron una volta, che sia Meloni un'altra, che sia Zelensky più di tutti, anche se, come dire, la questione in quel caso è molto diversa, però c'è un'oscillazione continua, o che sia anche Xi Jinping, che nel primo mandato era il male assoluto e adesso è un partner essenziale, un amico quasi, no? Cioè c'è questo aspetto qui, tutto dipende davvero e molto dalla contingenza, e tutto dipende anche molto invece in questo caso specifico dall'umore del presidente, no? Qui è evidente che siamo di fronte a un'uscita che non riguarda né Meloni né la foto né niente di tutto questo, ma qualcosa che ha dato fastidio a Trump su come gli incontri del G7 o l'incontro con Meloni è stato rappresentato sui social. Dopodiché la risposta anche del governo italiano, da una parte è normale che ci sia una risposta così, dall'altra è un po' ridicolo che Tajani annulli il viaggio, insomma non si fa gli offesi in diplomazia gli offesi lo fa Trump, non lo fanno i diplomatici e non lo fanno i ministri degli esteri.
Da oggi e per tutto il fine settimana sono 8 le città con bollino rosso per il caldo estreme. Tra queste Milano, Bologna, Brescia, Firenze, Torino. Le temperature si spingeranno fino ai 38 gradi con notti tropicali dove non si scenderà sotto i 28 gradi. Il Ministero della Salute ha invitato i cittadini, soprattutto i più fragili, i bambini e anziani, a non uscire nelle ore più calde della giornata, tra le 11 e le 18, e ha attivato un numero verde, il 1500. L'anomalia di questa ondata di calore non è tanto le temperature massime che si raggiungeranno, ma la durata, come ci spiega Daniele Catberro della Società Meteorologica Italiana.
Un evento di caldo straordinario per intensità ma soprattutto per durata, nel senso che magari non verranno raggiunti sulle singole giornate degli estremi di temperatura da record, però ciò che renderà straordinaria questa ondata di calore sarà soprattutto la sua persistenza, quindi diversi giorni consecutivi con temperature diffusamente tra 35 e 38 gradi in pianura padana, quindi da oggi e poi ancora più domani fino almeno a metà della prossima settimana, ma anche in seguito, seppure con una lieve flessione, farà pur sempre molto caldo. Per cui diciamo che tutta la terza decade di giugno sarà caratterizzata da un caldo molto intenso, con anomalie rispetto alla norma marcate più al nord che al sud. Farà ben inteso caldo in tutta Italia, però in proporzione, cioè rispetto alla norma, questa ondata di caldo sarà più appariscente al nord che al sud Italia.
5 ore, 3 discorsi, 2 città, Papa Leone visita per la prima volta da pontefice il nord Italia. Nel primo pomeriggio è atteso infatti a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Prevost nella sua visita in Lombardia dedicherà un momento anche ai migranti, quelli di ieri, ovvero gli italiani che lasciavano il paese con una valigia di cartone, e i migranti di oggi. Leone incontrerà la comunità sudamericana, tra loro i peruviani, ai quali il pontefice è particolarmente legato anche perché ha vissuto come missionario 20 anni nel paese latinoamericano che dovrebbe visitare a novembre di quest'anno. In Albania non si fermano le manifestazioni contro il governo di Edi Rama, scatenate da un progetto per la costruzione di un resort di lusso del genero di Trump e Jared Kushner in un'area protetta. Anche questa sera, per il 21esimo giorno consecutivo, decine di migliaia di persone scenderanno in piazza. Dayton Begay, consigliere comunale di Bologna di origini albanesi, è appena tornato dall'Albania.
Un'atmosfera di assoluta determinazione e convinzione di potercela fare, cioè di ottenere il risultato di far dimettere Rama, che poi è lo slogan più importante del movimento, Rama Dorece, Rama di missioni.
Le proteste sono partite contro questo progetto di costruzione di questo resort di lusso di Jared Kushner, però sono ormai andate molto oltre.
Questo scoperchiato tutto il malcontento che covava comunque da tempo e anche l'accumulo delle lotte sociali che ci sono stati in questi anni, quindi è una protesta contro l'intero sistema, contro Rama, contro Berisha, contro gli oligarchi albanesi e anche gli oligarchi esteri che mettono le mani, no, sul patrimonio albanese, contro la corruzione. E sicuramente il movimento più importante dopo la caduta del regime di Enver Hoxha, stiamo parlando comunque di un paese di 2.700.000 abitanti, quindi quando scendono in piazza 150.000 persone, significa che è davvero una cosa di massa.
Stasera ci sarà un'altra manifestazione, come tutti i giorni stanno arrivando albanesi un po' da tutto il mondo.
C'è stata una chiamata come per sabato scorso internazionale, questa volta ci sono state carovane che sono partite a diversi punti dell'Europa, centinaia di automobili. Quella di stasera sicuramente sarà una protesta molto grossa, di massa, e anche risposta a tutti gli attacchi che Adi Rama in queste ore sta muovendo, perché Adi Rama sta continuando ad attaccare il movimento.
Martina Stefanoni e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30, buon pomeriggio e buon ascolto.